grave, che prevede come pena minima 8 anni, come se fosse una contravvenzione dal giudice di pace. Basta la colpa. C'era, era lì. Cioè, una trattazione delle questioni importantissime, io non mi azzarderò a trattarle compiutamente, proprio perché molto meglio di me le hanno trattate due colleghi valentissimi come Ezio Menzione e Fabio Sommovigo, ma le questioni dell'elemento soggettivo del reato e del concorso nel reato non sono cose da trattare come se fosse un teoremino A, B, C, no, sono cose da approfondire molto, purtroppo il pubblico ministero non le ha approfondite per niente. E questo perché? Perché quel famoso teorema doveva venire per forza 419. Cioè si è partiti paradossalmente non da in cima, ma da in fondo. Siccome doveva venire 419, perché sui fatti di strada si doveva essere chiarissimo che la polizia ha fatto tutto bene, le forze dell'ordine hanno fatto tutto bene, e allora bisognava necessariamente impostarla in questa maniera. Per questo poi ci sono dei fatti, come dire, collaterali che non si spiegano, le querele di Piazza Manin, Tolemaide, va bene così, carica di via Tolemaide, apro una parentesi, carica di via Tolemaide si vedono delle azioni di violenza gratuita, no? Da parte delle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti, si dice, a parte tutto il ragionamento sull'articolo 4 del decreto luogotenenziale 288, sul quale molto brevemente mi soffermerò, no? Stranamente, quando si è parlato delle questioni di diritto, si sono fatte prima le esimenti. Anche questa è una cosa molto strana. Ma comunque, si sono viste queste scene, si dice, non rileva. Ma perché non rileva? Io devo fare come il bambino che, no? Che indica che è renudo. Perché non rileva? Spiegatemelo perché non rileva. Perché qui si parla dei fatti di devastazione e saccheggio commessi dai manifestanti. Perché? Io sapevo che le procure avevano una divisione, diciamo, di compiti tra i vari uffici per tipo di reato, ma per tipo d'autore anche. È proponibile una cosa del genere? Cioè, se si fa un'indagine su una rapina e durante questa rapina si vede in banca, un cliente di una banca che sfila il portafoglio a un altro cliente, no, si dice no, quello lì non c'entra, non rileva. Come non rileva? Non è un reato. Ma qui è successo qualcosa di più e di peggio, poi lo vedremo nella parte speciale, insomma, nella questione dei miei assistiti. Cioè, qui ci sono imputati di serie A e poi ci sono cittadini di serie, anzi, imputati di serie Z e cittadini di serie A, i quali fanno molto di più degli imputati nell'indifferenza generale. Perché, scusate, parliamo del tipo di autore, ma ve lo immaginate voi se Arculeo Valguarnera, parlo dei miei, così non facciamo torti a nessuno, si giravano tutta Genova dietro ai black block e dicevano no, devi andare di là, devi andare di qua, ah, sì, no, non oppure se Arculeo Valguarnera andavano dietro a Puglisi, ammesso che Puglisi abbia tirato delle molotov, io non lo so, non lo difendo io, ma l'accusa è questa. E a un certo punto Puglisi diceva, me la passi una Molotov? Ecco. Ma questi non rispondono giustamente di devastazione e saccheggio, però a considerare, forse non ho capito niente io, ma a considerare l'impostazione della procura, questi sono dei devastatori principe, perché non c'è solo concorso morale in un caso, nell'altro c'è un concorso morale grosso come una casa, perché gli va dietro tutto il tempo. No, c'è l'esimente giornalistica, esiste nel codice, non lo so, vedremo, non lo so, vedremo. Per cui tutta una serie di fatti devono essere sminuiti. Io, vedete, ero convinto, probabilmente anche qui sbaglio, mi perdonerete, mi scuserete, ero convinto che esistesse una serie di principi, ne ha parlato molto bene Sommovigo martedì, il principio di legalità, il principio di materialità, il principio di responsabilità personale, ma ero convinto che esistesse ancora quello che prevede l'articolo 112 della Costituzione, senza andare tanto distante. Allora, Kirchmeier ragiona in un sistema dove l'imputato può andare legittimamente dal pubblico ministero e dirgli: senta, io ho fatto una strage, però siccome voi non ci avete le prove, sono disposto a confessare un omicidio colposo e va bene così. E il pubblico ministero dice: sì, ok, affare fatto. Così non è però nel nostro ordinamento. Che piaccia o non piaccia, a me piace molto, sono convinto che piaccia a tutti quelli che sono qua, c'è il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Ma non è un principio che può soffrire degli affievolimenti. Io non vorrei che questo fosse questo grande processo più importante, con tante ore, tanti testimoni, tante udienze, fosse un processo in cui una serie di principi costituzionali, non principi così, costituzionali, perché c'è anche il 17 e il 21, subiscano, siano sacrificati e subiscano un affievolimento. Voi sapete che la teoria dei diritti affievoliti è una teoria del diritto amministrativo, non vi annoio, però esiste. Ma un principio costituzionale non può essere affievolito. Un principio costituzionale o c'è o non c'è, e se c'è si deve applicare. Quindi tutti quei signori che hanno disonorato la divisa e il giuramento di fedeltà alla Costituzione, alla Repubblica, non l'ha detto nessuno, lo dico io, questi qui devono essere perseguiti. Allora, su questo siamo tutti d'accordo. Dove, come e quando sono stati perseguiti? Chi li ha perseguiti? Dov'è? Dove sono questi processi? Dove sono questi processi? Io speravo che il pubblico ministero ci dicesse: non rileva, non necessita, a prescindere, però quelli lì che hanno distrutto il furgone della Croce Rossa, quelli lì che hanno spaccato la testa ai manifestanti, ai giornalisti, quelli lì che hanno voluto fare le corse di Indianapolis in via Casareggis con i blindati, quelli lì sono in questo momento sotto processo. È un processo un po' lento, ma c'è, per questo reato, quest'altro reato. Sicuramente sarà così, ma non ci è stato detto. Per cui uno potrebbe addirittura pensare, ma non sarà sicuramente, che questi signori hanno fatto impunemente questi atti criminosi e ne sono andati esenti. Sicuramente non sarà così, ma ci potrebbe essere questo sospetto. E allora ci sono due cose che dobbiamo vedere bene: la ricostruzione rigorosa dei fatti, che se rigorosa è rigorosa, non è anche quella lì rigorosa affievolita, e il processo politico. Ma badate bene, questo processo politico ha un'altra declinazione, cioè non solo c'è questa questione che ho cercato di spiegare, spero di esserci riuscita, cioè della pubblica accusa che cerca di lenire attraverso un intervento improprio, con strumenti propri, per chiudere il cerchio, visto che la commissione non si fa, che sono passati 6 anni, che la città di Genova è ferita, ma la città di Genova è ferita anche perché c'è stato qualcuno che si occupava delle mutandine e dei gladioli, ma ha chiuso una città intera coi permessi dei cittadini per entrare e uscire. Questa non è stata ferita, collega De Napoli, che non ci sei? Non è stata ferita dallo Stato, no? Non è uno scandalo che un cittadino di una città medaglia d'oro della Resistenza, scusate, dico queste cose qua, debba subire una cosa del genere? Questo non c'entra, non rileva a prescindere? No, c'entra, rileva e non è a prescindere. Allora, qui, purtroppo, non c'è solo un processo politico, ma c'è un processo ideologico, ma badate bene, non ideologico nel senso che si fa un processo all'ideologia, anche perché se si fossero fatte le indagini prima, durante e dopo, se non si fossero presi e poi ci ritorno, questi verbali di arresto che non sono, come dice la pubblica accusa, delle cose fatte così di fretta, con qualche errore, no, sono delle porcherie grosse, cioè poi ci torneremo nel caso Arcureo e Valguarnera. Se si fosse fatta l'indagine su questi 25 in maniera seria, ci sarebbe reso conto che non si poteva fare un processo ideologico per la loro ideologia. perché per esempio i miei assistiti dal punto di vista ideologico lo devono capire ancora adesso come stanno le cose. Loro non sono venuti a Genova per fare una battaglia ideologica, ma da un punto di vista ideologico molto più sottile e, mi perdoneranno i signori pubblici ministeri, anche alto. Perché diceva, quindi io non la metto sul piano, sarebbe una cosa anche un po' così facile, dire vabbè, siccome qui si dice che il processo politico consiste in questo, siccome c'è la polizia che ha sempre ragione, i manifestanti che hanno sempre torto, estremizzo, banalizzo, arriva, questo è il processo politico. Politicamente questa posizione io la trovo aberrante, non la condivido, però ha una sua logica, visto che il Presidente del Consiglio dell'epoca, il Vicepresidente dell'epoca, il Ministro degli Interni dell'epoca, apro e chiudo, quello che poi ha dovuto dare le dimissioni perché valutava in una certa maniera la personalità di un martire del terrorismo, la pensavano così, la pensano tuttora così. Loro non hanno visto niente, non sanno niente, o meglio c'erano ma non so cosa hanno capito, perché il Vicepresidente c'era anche, ma loro pensano così. Quindi dal punto di vista politico, se politicamente i pubblici ministeri la pensano così, io non lo voglio neanche sapere, e comunque è legittimo, non sta in piedi in questo processo. Poi devo dire onestamente che i pubblici ministeri hanno così, hanno potuto godere in questi giorni della solidarietà di personalità sicuramente non conservatrici. Ne parlavo prima. Poi parlerò anche della solidarietà di un'altra personalità del diritto che però sulle questioni del concorso ha detto il contrario di quello che hanno, quello vedremo, di quello che hanno detto i signori pubblici ministeri. Dicevo, non è questo il punto è ideologico. Seguitemi un attimo. Se io parto dalla fine, cioè parto da 419, chiaramente faccio un ragionamento del tipo, citazione alta, di quello che faceva Giorgio Guglielmo Federico Hegel, cioè tutto razionale reale, tutto reale razionale. Cioè, in sostanza, io faccio un'ipotesi, l'idea, qui, che è un'ipostasi, la realtà, in fondo, è un accidente. Questo è il processo ideologico. L'idea è che loro sono dei devastatori. La prova è anche questa di tipo abbastanza fluttuante, non è una prova tradizionale. Se la realtà non entra in questa idea, ce la facciamo entrare. E allora corda, taglia e incolla, e il mantra, maglietta rossa, maglietta gialla, potete vedere, vi voglio mostrare. Poi anche questa cosa a me mi ha colpito molto, io non ho mai visto, ma perché non ho esperienza, un test che dice vi voglio mostrare, ma te cosa vuoi mostrare? Ma tu cosa vuoi mostrare? Ella, lei, signor ispettore, che cosa vuole mostrare? Lei non mostra proprio niente, lei risponde a delle domande, dice vi voglio mostrare, vabbè, ma questo è un accidente. Allora, quindi questo tipo di procedimento è un procedimento tipicamente ideologico, nel senso filosofico del termine. Quindi non, i signori pubblici ministeri saranno contenti perché li ho paragonati a Hegel. Però qui non si tratta di vedere l'idea che entra a cavallo vittoriosamente a Iena, spero di aver azzeccato la citazione, era Napoleone Bonaparte. No, qui c'è una banda di poveri ragazzi, e qualcuno non è nemmeno più ragazzo, come il mio amico degli innocenti e il signor Fiandra, che sono capitati nel punto sbagliato al momento sbagliato. Quindi questo gigantismo di cui parlavo prima a un certo punto sfuma. E qui mi viene in mente Callimaco, no? Che diceva mega biblion, mega cacon, grande poema, grande danno. Grande poema apparentemente, grande danno. Risultato poco. Quali attività investigative sono state svolte? Allora io penso, poi lo vedremo bene parlando del Diperdino, io penso che se io sono un modesto lettore di Gialli, cultura bassa, per cui se prendevamo, non so se voi avete dimestichezza con Camilleri, no? Se prendevamo l'ispettore Fazio, non Montalbano, non il grande commissario, ma l'ispettore Fazio che è un ragazzo di mano, svelto, e lo mandavamo 5 minuti nei giorni dopo il G8 lì nella zona di Piazza Giusti, 5 minuti, con qualche fotografia in mano. Fazio, ma scherziamo? lui arrivava con tutti questi signori che hanno fatto la spesa, perché quelli lì, io continuo a pensare che nella logica nostra hanno commesso dei furti, ma nella logica dei pubblici ministeri sono dei saccheggiatori e si meritano da 8 a 15 anni, e lì c'è la prova inconfutabile che l'hanno fatto. Allora lì bisognava fare un'indagine, ma non 200.000 video, bastava mandare l'ispettore Fazio. Vogliamo dirne un altro? Colaprico, il maresciallo Binda in pensione, lo chiamavamo dalla pensione, maresciallo dei carabinieri antifascista, ci sono, dicono che ci sono dei marescialli dei carabinieri di sentimenti democratici, ci mancherebbe altro, ci sono anche degli ufficiali, non ce n'erano moltissimi qua a Genova, ma ci sono. E lì c'è un maresciallo Binda, piano, a piedi, va lì, si fa un giro con la fotografia, siccome questi qui non è che sono venuti da San Pier d'Arena, signori del tribunale, non è che questi qui in quei giorni lì dove non si poteva transitare sono venuti a far la spesa al di per di da San Pier d'Arena, erano lì. E lì non c'era bisogno di non necessita, prescindere in qualche modo, non rileva, no, lì bastava prenderli. E perché non sono stati presi? Perché questo è un processo contro il tipo d'autore? Cioè il manifestante? Poi che manifestante? Cioè questi 25 qui sono i capi? Sono dei gente che ha un carisma politico? La Cugnaschi, tutti dietro. Parculeo, guarda. Degli innocenti, cioè è stato difeso da un grandissimo avvocato, giovane, grandissimo, non dico niente, lo dico perché gli voglio bene, lo conosco da 40 anni, ma sostenere che degli innocenti è un devastatore e un saccheggiatore è un insulto alla logica, alla realtà. Lo so che si deve giudicare sulle carte processuali e su questo si ha già chiaramente la prova che non ha fatto niente, ma si può anche fare un'indagine più articolata. Allora, degli innocenti, per esempio, lo dico perché lo conosco da 40 anni, sostenere che un uomo violento è una cosa da ridere prima che da contestare. Il concetto ce l'ha detto bene, è stato onestissimo. Io non ho niente da dire sull'onestà intellettuale, sulla buona fede dei pubblici ministeri, ci mancherebbe altro. Ce l'hanno detto chiaramente, noi abbiamo preso quelli che sono stati arrestati, tipo Arculeo Valguarnera, non importa se sono stati arrestati da due signori che non hanno fatto grande onore alla divisa e che l'hanno presi così come un pacco postale senza nessun motivo, inventandosi poi delle circostanze, lo vedremo più tardi, assolutamente incredibili, che poi sono crollate miseramente in sede di istruttoria dibattimentale. Non importa, sono stati arrestati, il verbale di arresto era quello che era, c'era fretta, vai. Oppure quelli che, e questa è un'altra cosa che mi ha lasciato perplesso, sulla base delle immagini mandate alla Digos, sono stati riconosciuti dalle Digos locali come gente un po'. E se la Digos non ha guardato male? E se la Digos non ce n'aveva voglia? E se la Digos ce l'aveva con quel personaggio lì? Cioè non si fa un'indagine per devastazione e saccheggio chiedendo minimo 6 e massimo 16 anni di galera in questa maniera qui. Perché questa non è un'indagine. Io voglio provocatoriamente arrivare a questo paradosso. 650 ore di video, 197 testimoni, questa non è un'indagine. Per fortuna che il pubblico ministero, il 12-10, ci ha detto una cosa che ci ha tranquillizzato tutti. Cito testualmente. Non c'è stata un'attribuzione indiscriminata a tutti i partecipanti alla manifestazione. A parte che fare un processo contro 300.000 persone diventava un po' grave, rischio, oppure contro 10.000. Ma poi c'era bisogno di fare questa precisazione qua. Questa mi sembra veramente una scivolata tremenda. Perché si poteva dare una cosa del genere? Però in qualche misura si è data, perché in sostanza attraverso quel giro di cui avrebbero dato conto Corda e Zampese, si è detto che il black block, cioè il blocco nero, concetto giornalistico, che anche lì andrebbe indagato, scusatemi, sono 500 persone, 300 italiani, 200 stranieri, chi, cosa, come, quando, dove si riuniscono, cosa fanno, qual è il loro programma, dove si... tutto appeso. Giravano e hanno fatto un certo percorso. E non è così. questo lapsus, calami, questa cosa che non... Io ringrazio, perché se si attribuiva indiscriminatamente a tutti i partecipanti alla manifestazione, io rischiavo di non essere qua con la toga sulle spalle oggi. E forse anche dietro, anzi, ne sono quasi sicuro, ero a fianco. Però non è una precisazione incredibile. L'interpretazione poi dell'ordine pubblico, io sono rimasto sconcertato. L'ordine pubblico opera in negativo e a posteriori, ma dove siamo? Noi siamo nella Repubblica Italiana, c'è la Costituzione Repubblicana, l'articolo 17 e 21 della Costituzione opera in negativo e a posteriori, è il comandante della piazza che decide. Ma dove sta scritto? Io ho studiato modestamente, mi sono visto tutta la dottrina, tutta la giurisprudenza, non c'è un caso in cui si accetti un'impostazione di questo tipo, che è un'impostazione, voi capite, che urta contro dei principi costituzionali, non esiste. La professoressa Della Porta, e la cito solo perché voi la conoscete e la richiamo solo per questo, non c'è bisogno che dica quello che ha riferito, ha dato un'idea chiara, storica, dell'evoluzione del concetto di ordine pubblico. Io però ho studiato molto questo problema, ho cercato di capire da neofita, da apprendista, e ho trovato per la verità solo un caso effettivamente di uno studioso in una questione di diritto sportivo. Io faccio questa citazione di questa situazione di diritto sportivo, chi mi conosce lo sa, la faccio con la morte nel cuore, perché devo citare una persona che stimo, ma dalla quale per ragioni sentimentali sono molto distante. È un professore della vecchia Jugoslavia, che si chiama Boskov, e diceva: rigore quando arbitro fischia. Questo è il precedente. Vujadin Boskov, uomo che ha 3 lauree, non sto facendo una citazione bassa, diceva: rigore quando arbitra fischia, questo è uguale, ordine pubblico è quando il commissario dice dopo, no. Qui non siamo a una partita di calcio. Ho già detto che uno degli aspetti è che viene escluso l'esame dei comportamenti delle forze dell'ordine. Perché se ne deve occupare la commissione parlamentare e non un tribunale? Anche questa è un'idea strana. Perché? Perché dei reati delle forze dell'ordine se ne deve occupare una commissione ministeriale, sono come i ministri, non il tribunale dei ministri, il tribunale delle forze dell'ordine, è una cosa, un'idea strana. È stato detto: i manganelli non d'ordinanza, anche questa è una discreta gaffa, se mi è consentito, non rilevano perché dal punto di vista della testa, di quello che lo prende in testa, se è d'ordinanza o non d'ordinanza è la stessa cosa. Come si fa? Come si fa a dire una cosa del genere? Rileva e come? Perché ci sono delle regole. Sapete perché rileva? Perché ci sono delle norme e delle regole, guarda caso, che valgono per tutti. Direi, a maggior ragione, valgono per chi la legge la deve far rispettare. Nessuno delle persone che sono qua è legibus soluto, ma solutus, non è che sbaglio il latino, ma io credo che, perché qua questo signore con la divisa da carabiniere che è qua vicino a noi, che la deve far rispettare la legge, lo sente dentro di sé che per lui questo mandato, questo principio vale più che per noi. Si giustificano quindi, in sostanza si giustificano gli atti illegittimi e illegali delle forze dell'ordine. In tutto sommato si dice non c'è stata una gestione negativa dell'ordine pubblico. Meno male, perché se era negativa non so cosa succedeva. C'è stata, non lo diciamo noi, lo dicono delle sedi indipendenti, degli organi indipendenti, c'è stata una gestione fallimentare dell'ordine pubblico. Perché si basava su un concetto che secondo me esclude a priori, tra l'altro, la sussistenza del 419. Cioè il concetto era che bisognava difendere i grandi, e che quello era l'ordine pubblico da difendere. In una città semideserta, con i permessi per passare da un posto all'altro, con 15.000 rappresentanti delle forze dell'ordine, che in alcuni casi hanno ritenuto, ce l'hanno detto alcuni testi qua, non li cito, l'hanno citato i miei colleghi, che tutto sommato qualche danneggiamento poteva essere sopportato, non c'era bisogno di intervenire laddove potevano intervenire, perché la madre di tutte le guerre, cioè la questione di Piazza Paolo Danovi, è avvenuta in un posto dove a poche decine di metri c'erano centinaia di rappresentanti delle forze dell'ordine che guardavano. Io non voglio essere io a sostituirmi alle forze dell'ordine che stavano a guardare quelli di Piazza Danovi, ma potrò eccepire che se hanno fatto questa valutazione ritenevano che non fosse messo in pericolo l'ordine pubblico? Mi sembra un'obiezione abbastanza sensata, perché sennò intervenivano e potevano intervenire in una maniera molto semplice, perché io, confessor, c'ero in Piazza Paolo Danovi e vi posso dire, mi sono fatto un giretto intorno da vecchio militante e ho visto che c'era una configurazione, come dire, ad arco, per cui li potevano chiudere dentro, ma facilmente. Ma non lo dico io, la mia non è una testimonianza, l'hanno detto persino i testi in molti casi, per altre circostanze, falsi, che erano lì i rappresentanti delle forze dell'ordine, gli alti dirigenti delle forze dell'ordine, che poi su Tolemaide hanno detto delle cose incredibili, ma su quella cosa lì hanno detto più o meno come stavano le cose. Io, quindi, credo che sintetizzando, questa coazione a convincere, io temo anche a convincersi, si basi su, e voglio proprio arrivare a dei punti di sintesi, sull'utilizzo di una norma incriminatrice desueta, indeterminata nel suo contenuto concreto, è vero, ma anche in una interpretazione. Non è questa qui ermeneutica, eh. L'ermeneutica non si fa a prescindere, non necessita. L'ermeneutica io non la so fare, perché è un'arte nobile e fine. Qui può darsi che qualcuno del Collegio di Difesa lo sappia fare, infatti l'ha fatto, ma non è così che si interpreta una norma. Perché prima di tutto bisogna vedere che cosa voleva dire il legislatore. Perché, ripeto, l'ho detto prima, il legislatore non l'ha fissata a caso la pena da 8 a 15 anni. E c'è tutta una storia, ve l'ha fatta benissimo menzione, sul codice Zanardelli, sulla evoluzione e o involuzione di questa norma, sui precedenti giurisprudenziali, sul fatto che, cito proprio, ve lo voglio leggere perché non si possa dire che faccio una citazione, come dire, imprecisa, perché per le poesie mi fido della memoria, ma per le norme di legge no, lo confesso. La pena, dice, devastazione e saccheggio, secondo comma, è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito. Ma questa precisazione che cosa vuol dire? Ma è molto semplice. Vuol dire che stiamo parlando di un fatto che per le sue dimensioni, la sua gravità, si impone in una maniera totalitaria, totalizzante, che travolge, è un fatto travolgente. E allora vi dico una cosa sulla quale forse non tutti saranno d'accordo. Io posso capire, non condivido neanche lì, ma posso arrivare a capire quella interpretazione, anche quella piuttosto forzata, che lo applica allo stadio, perché lo stadio è un corpo chiuso. Cioè nello stadio l'ordine è quello lì. Ma come si fa a applicare in una città di 600.000 abitanti dove ci sono 4-5 manifestazioni contemporaneamente a un capo e all'altro della città, con della gente diversa, con idee diverse, con comportamenti diversi, o si è talmente bravi da riuscire a mettere insieme in maniera convincente, non con la videocorda e con Zampese e le magliette, in maniera convincente, attraverso un'indagine profonda, fatta con le indagini, secondo me, io sono... passo la vita a leggere questi libri, Simenon, queste cose, per cui forse sono un uomo di altri tempi. Secondo me l'indagine va fatta con la testa, non con le immagini, con la testa. Bisogna avere una strategia, un piano investigativo, e deve essere aperto il campo. Non si può dire che deve venire per forza 419, perché con un artificio retorico piuttosto scoperto il pubblico ministero dice che hanno fatto così, ma non hanno fatto così. Perché altrimenti non avrebbero cominciato dalle scriminanti la parte in diritto. È tanto semplice. Non si può, in altre parole, passare in via automatica alla commissione del reato, con dei passaggi che non sono logici, sono dei passaggi rigidi, non si può forzare.